Questa è Femonair.
Anticapitalista, siamo femministe, siamo antifasciste, siamo femministe. Per le strade dico senza tuce viste, sul territorio noi lottiamo, siamo le protagoniste del cambiamento che portiamo, perché siamo stufe del trattamento che ogni giorno riceviamo, stufe di passare da vittime impotenti. Vieni su Radio Ciroma che se ne discute tutti i mercoledì alle 17 su Radio Ciroma. Parleremo dell'aborto e di come funziona, delle mestruazioni, smantellando tutti quei tabù. Noi lottiamo affinché sia libera pure tu da questa violenza che ci opprime dalla nascita, da quella fisica, economica, quella morfosintattica. Vogliamo liberarci da tutte queste catene, e possiamo farlo solo se lottiamo insieme. Libere davvero solo se davvero lo vogliamo. Siamo noi a sorreggere, se ci fermiamo non cadiamo.
Allora, ciao, sono Lisa. Ciao. Wow, grazie, molto interessante. Devo essere sincera, credo che tutte le cose che avete toccato, anche se le avete toccate cioè, così, bellissimo, va bene, ma ci sta, siano state molto interessanti. E credo che abbiamo avuto anche una... mi è piaciuto perché appunto erano intrecciate e il piano della salute, il piano del precariato, il piano anche della conoscenza di cose che non sapevo, magari della Calabria, del territorio del sud Italia, insomma... sono state molto interessanti e si intrecciavano perfettamente con una visione, con la visione femminista che io comunque condivido. E volevo chiedervi una cosa, cioè voi parlavate di appunto inserirsi nella comunicazione mainstream eccetera, ma è necessario a volte, cioè sto pensando, ok, tu ti inserisci in quella comunicazione, tieni comunque il tuo linguaggio e le tue forme di comunicazione, oppure è necessario limare, è necessario magari anche cambiare, forse non sto pensando tanto al linguaggio, perché il linguaggio magari sarebbe venire meno anche al messaggio, cambiare il linguaggio, però le forme magari, non lo so, cioè fare il prodotto che sia più appetibile dal punto di vista, non lo so, cioè, oppure si riesce comunque a inserirsi, o si, cioè può essere... si può riuscire a inserirsi anche con le forme che utilizza la comunicazione indipendente, perché aggiungo, cioè, mi è sembrato di capire che comunque a Radio Ciroma trovate il vostro spazio, avete il vostro linguaggio e giustamente anche tutto... fate tutto voi sostanzialmente, poi però quando si trova a comunicare, che è un po' come facciamo anche noi con Global, con Radio Sherwood, insomma, eccetera, però poi quando ci si deve inserire lì ci sono delle cose... vabbè, ok... basta, insomma, dite quello che volete. Grazie mille, raga.
Beh, diciamo che nel momento, questo si lega anche a quello che dicevo prima del fatto di individuare quelle che sono delle problematiche a partire proprio dal contatto con la gente. Cioè, nel momento in cui tu parli con le persone che non sono... che diciamo in generale per strada, nel senso con chiunque, con più persone possibili, e individui quelle che sono delle esigenze, delle necessità, allora poi non hai, cioè il linguaggio rimane quello, è quello che effettivamente tu stai dicendo, è quello che effettivamente tu vuoi comunicare ed è quello che attira l'attenzione, e tu ti devi porre nelle condizioni di non essere strumentalizzabile, nel senso che anche solo l'immagine che tu dai, cioè io penso che comunque a prescindere da quello che avremmo potuto dire, e comunque a me sembra che noi ci siamo sempre mantenute molto coerenti, molto lineari con quelle che erano le nostre modalità di lotta, con quello che era anche diciamo il nostro i nostri ideali, no, ovviamente, però tu non metti, cioè devi metterti nelle condizioni appunto di non essere in nessun modo strumentalizzabile, nel senso che poi la narrazione rimane quella. Se tu vedi comunque delle ragazze giovani in Calabria che lottano per la sanità pubblica, cioè ma come fai a assimilarla sta roba? Cioè, nel senso è difficile. È quello che è, però allo stesso tempo negarti quel tipo di comunicazione sarebbe un qualcosa di controproducente, perché poi devi trovare comunque un linguaggio che ti mantenga fedele ai tuoi ideali, ma che sia comprensibile per tutte e tutti. Questa è sostanzialmente la questione, non è facile spesso e volentieri. Però diciamo che se si parte sempre da quell'esperienza personale, dalla narrazione di un evento, di un singolo caso, allora secondo me è molto poi diventa, diciamo, se si utilizza come strategia diventa quasi facile, perché quello sostanzialmente, io non è che ti sto facendo analisi o chissà che ti sto dicendo, sì magari l'analisi viene da sé, però io ti sto raccontando un fatto, un caso, sto dando dei dati sulle cose, non ti sto dicendo chissà cosa. Non...
E poi la cosa più importante è il messaggio. Ovviamente se ci fosse capitato che il nostro messaggio e i nostri ideali dovevano venire meno affinché noi partecipassimo ad una trasmissione o a un giornale, avremmo rifiutato.
Okay. Infatti abbiamo rifiutato in alcuni
esatto,
casi,
ci sono stati
nel caso di Alta sulla sanità era proprio necessario, era veramente necessario su alcune cose, su altre cose invece, ad esempio il fatto di andare contro gli ideali, se si parla di molestie sessuali ad esempio, io ti posso, se mi rendo conto che la persona è effettivamente in grado di reggere quel tipo di attenzione mediatica, se è in grado anche di raccontare la molestia subita, la violenza subita ai media, allora ok, ti posso fare da intermediario. Dipende anche dalla fase però, perché come dicevo c'è la fase di conflitto e c'è la fase comunque di, in un certo senso, di dialettica, di interlocuzione, e quindi dipende anche da questo. Scusa, non ti volevo interrompere.
No, riallacciandomi, appunto è un mix tra azione diretta e mediazione, perché l'una non basta e nell'altra basta, in un modo o nell'altro hanno bisogno entrambe, cioè c'è bisogno di entrambe in qualche modo. Cioè, per esempio in Spagna un rapper che attualmente è in carcere per aver rappato, per aver poi mandato i suoi ideali attraverso le canzoni, Pablo Hasél, è andato anche in televisione, nonostante comunque si manifesti comunista, contrario a un certo tipo di cose e soprattutto anche contrario alla televisione, all'etica che c'è dietro alla televisione. Lui quando è andato ha spiegato anche i motivi. Vanno strumentalizzati questi strumenti, vanno ribaltati nella loro etica, e l'unico modo che abbiamo per farlo è entrarci. Ovviamente non piegandoci, non censurandoci, e nel momento magari in cui avviene farlo presente, come è successo in molte occasioni per molti attivisti e attiviste che hanno rilasciato delle interviste su determinati quotidiani e hanno riportato cose senza senso. Un caso per esempio quello di Giorgia Soleri, che ha fatto un'intervista sull'endometriosi e i giornali hanno riportato che era guarita, cosa che non era vero, e quindi è stata strumentalizzata anche la sua intervista e tutto. Però nel momento in cui lei è andata, ne ha parlato, è stata strumentalizzata, è stato detto un falso, ha avuto la possibilità di fronte a tutte le persone che la seguono di dire: oh, questo giornale, questa persona, questo giornalista, questa giornalista ha detto questa cosa che non è vera. Noi mettiamo, cioè, come dire, in vetrina poi questi fatti, grazie anche a questa nostra penetrazione in determinati format, in determinati luoghi di potere e non luoghi, in cui di solito non si va o comunque si rifiutano a priori. Ma se noi abbiamo la possibilità di mandare un messaggio, perché non sfruttarli?
Ciao, io sono Stella e mi chiedevo, prima parlavate di un'assenza oggettiva di giovani o di studenti, o perlomeno di un'assenza di spazi di aggregazione e di socialità, e mi chiedevo che capacità aggregativa invece ha avuto il vostro collettivo femminista intersezionale, dal momento in cui sono anche tematiche per cui la nostra generazione è anche abbastanza reattiva, e me lo chiedo anche perché, facendo parte di un collettivo studentesco, nel momento in cui c'è necessità di avere un confronto nazionale, farlo insieme a studenti e studentesse della Calabria è una cosa quasi impossibile, per cui un paio di informazioni rispetto a questo.
Beh, diciamo che in generale la Calabria è poco attrattiva per i giovani, nel senso che le giovani, nel senso che, come dicevo, appena poi te ne scappi, no? Annusi una possibilità un po' migliore, te ne vai. Sicuramente il nostro collettivo è stato, nel senso, porto la mia esperienza personale, io probabilmente se non fosse stato per Femin me ne sarei andata alla Calabria proprio prima possibile, appena finito il liceo, la triennale, sicuramente me ne sarei andata. Però poi ho iniziato a vedere anche il fatto di rimanere come una forma di resistenza, e questo penso che sia una cosa diffusa anche ad altre persone. Però non è solo una questione di femmine, è una questione che coinvolge anche tutte le altre realtà, diciamo, che fanno cose in un determinato modo, nel senso, per degli ideali, senza anche semplicemente perché ti fa sentire in qualche modo meglio a livello anche psicologico. Cioè, io avevo un sacco di ansia, ed è una cosa diffusa, rispetto a quello che poteva essere il mio futuro, perché sapevo che il mio futuro, da un punto di vista lavorativo, ok, posso anche finire all'università, ma poi con una laurea in filologia moderna che faccio? In Calabria. Allora che fai? O te ne vai e poi ti viene da pensare, e quelli che rimangono perché non hanno la possibilità neanche di andarsene, oppure rimani e dici ma proviamo a cambiare le cose. E quindi secondo me questa è stata la forza, non solo di Femin, ma di tutte le realtà che comunque fanno parte del movimento di Cosenza, che è un movimento molto forte. Da questo punto di vista, cioè, le modalità di lotta, diciamo che secondo me sono interessanti. Ci sono quattro occupazioni abitative in città, strutture intere, c'è una rete anche sindacale molto forte che è coordinata ovviamente col movimento, c'è una rete anche di solidarietà che si occupa delle stesse attivisti. Perché il punto è questo: le persone che fanno, ad esempio, che hanno partecipato a quel tipo di iniziative di solidarietà, erano persone che in primis vivevano quella condizione di indigenza e che se non si fossero mobilitate, si mobilitavano per gli altri, e le altre sicuramente si mobilitavano anche per loro stesse, che non potevano andare avanti altrimenti. E questo è, secondo me, è della forza che sta, queste sono le cose che poi ti spingono, no? a intraprendere questi percorsi, al fatto di rimanere, e appunto anche la capacità di aggregazione delle giovani e dei giovani, perché il punto non è che tanti se ne vanno e basta, nel senso, è troppo tardi. Noi cerchiamo, diciamo, di spingere altre persone a rimanere, a fare questa scelta folle, completamente irrazionale, basata solamente su una speranza,
un'utopia,
un'illusione, però ti fa andare avanti. Che devi fa?
Poi vorrei aggiungere, penso che sia collegata alla domanda, e collegandomi alla domanda anche di aggregazione, secondo me una cosa che siamo riusciti a fare è stato quello di diventare in qualche modo un punto di riferimento per molte persone, soprattutto per studentesse dell'Unical, che hanno mandato molte segnalazioni di molestie ricevute da personale tecnico-amministrativo, da docenti, eccetera. Siamo riusciti a mettere su un dossier, ad avere un incontro con il rettore per parlare delle proposte che avevamo appunto in ambito universitario, e stiamo ricevendo anche molte segnalazioni di molestie sul lavoro, insomma è anche questo che poi ti fa aggregare sempre più persone, sia il fatto di continuare a lottare, di continuare a tenere alta l'attenzione, di andare nei luoghi in cui vengono si manifestano questi fenomeni, no? Discriminatori, di molestie, e cercare di sovvertirli, di fare in modo di anche di mapparli, paradossalmente, no? come è stato fatto in molte parti d'Italia. Si andavano a mappare le farmacie dove non ti davano la pillola anticoncezionale, così tu sapevi che lì non ci dovevi andare e potevi andare in quelle poche farmacie in cui te la rilasciavano. E quindi cose di questo tipo ci hanno permesso anche di crescere, di conoscere ancora più cose, di entrare in contatto con molte più persone e di prenderci anche carico, di diventare anche corresponsabili di quello che sta succedendo. Perché se succede un qualcosa all'interno di una comunità, è responsabilità della comunità cercare di far sì che quella cosa non succeda più. E visto che dall'alto non gliene frega un cazzo, è anche giusto che lo facciamo noi in qualche modo, o chi se la sente ovviamente di fare e chi vuole prendersi questa responsabilità.
Sì, anche un uso, diciamo, intelligente ed efficace dei social. Questo è fondamentale per aggregare soprattutto i giovani. Le giovani vanno saputi usare i social, c'è poco da fare, perché diventano modalità non solo di comunicazione ma di azione. Tutto quello che abbiamo fatto in università, ad esempio, è stato fatto tramite l'uso dei social, la raccolta di testimonianze che portavano poi a dei call out. Noi ad esempio abbiamo fatto nome e cognome di tutti quelli che erano implicati in violenze sessuali, molestie, io preferisco dire violenze sinceramente, e psicologiche all'interno dell'università. Abbiamo diffuso targhe, foto delle macchine, cioè nel senso abbiamo diffuso proprio quelli che erano i responsabili, anche qua l'individuazione del nemico, fare nome e cognomi. E nessuno per la fine ha minacciato di diffamazione, che un sacco di persone ci dicevano ma mo vi minano, mo vi denuncio, che cazzo mi devi denunciare, che sto dirlo, sai benissimo che sei colpevole, ti conviene, quando e poi devi dimostrare, no? Che non lo sei, ma se io c'ho il materiale che dimostra che tu lo sei. Anche qua il call out è una pratica femminista importantissima, forte e potente, potente. Perché il punto è che non si fanno mai nomi, anche se lo sanno tutti. All'università di questi professori, del personale che faceva certe cose, lo sapevano tutti. Però poi quando tu fai nome e cognome, sei una pazza, che sei scema. E tanto, cioè, nel senso, e quello è una cosa importante, e quello è stato fatto tutto tramite Instagram.
Ciao a tutte e tutti e tutto. No, mi ricollego alla questione dei social, perché io sono una vostra follower assidua sulle vostre pagine e ci tenevo intanto a rendervi merito di un lavoro che avete fatto, nel senso che secondo me, diciamo, il pregio anche di tutto il lavoro che avete fatto sulla questione della salute, delle strutture sanitarie, è stato da un lato diciamo uscire dalla retorica del siamo tutti sulla stessa barca, no? Quindi provare a, diciamo, rimettere a fuoco quelle che poi erano le disuguaglianze che si andavano dipanando nel paese. E dall'altro lato quello di contrapporre alla retorica della responsabilità individuale, no? Di fermare il contagio, la mascherina, eccetera, quello invece di andare a individuare i responsabili della situazione, no? Quindi fare i nomi e cognomi, appunto, come dicevate anche prima, diciamo, di quello che è stato poi lo scempio della sanità in Calabria. Voi poi siete intervenuti in una fase, appunto, di commissariamento, ci ricordiamo tutti il delirio di Cottarelli, che non si ricordava cosa aveva detto, ma aveva parlato lui, eccetera, eccetera. E questo secondo me è stato il merito della vostra comunicazione. Io quello che ho interpretato, vedendo, seguendo assiduamente le vostre pagine e vedendovi crescere con anche una certa rapidità sui social, è stato quello di dire, è vero, le grandi piattaforme proprietarie social sono governate da un algoritmo, hanno delle regole, sono pensate per il marketing in tutte le sue forme, no? Però poi effettivamente quando un messaggio è forte ha un valore per le persone, perché poi risponde a dei bisogni e risponde anche, no, a delle esigenze, poi riesce anche un po' a romperle quelle regole lì. E io nella vostra lotta e nella vostra crescita anche sui canali social ci ho visto questa capacità anche un po', passatemi il termine, di rompere l'algoritmo. Vi chiedo, era pensata la strategia social? Cioè c'era un'idea dietro oppure è stata assolutamente casuale e quindi tra virgolette ci ha azzeccato nell'analisi? E niente, poi appunto i complimenti, perché credo che in questa fase storica, soprattutto caratterizzata dal distanziamento fisico, cioè poi alla fine la radio, per noi, io faccio parte della rete di Gemini, ma insomma siano stati poi degli strumenti anche un po' per sublimare le lotte, ma allo stesso tempo non perdere la rete, non perdere il contatto con le persone.
Sì, anche perché la radio ci ha tenuto più vicine, più vicini e più vicino, facendoci anche raccontare le testimonianze. Una semplice testimonianza di una persona magari dava la possibilità a chi ascoltava di sentirsi meno sola, perché magari si riconosceva in quelle esperienze, si rivedeva in quel magari anche malessere e tutto. Ritornando alla divisione tra responsabilità individuale e individuazione dei responsabili. Sì, noi è stato sia un po' casuale, poi un po' ragionato nel tempo anche, Però sappiamo che ovviamente l'individuazione dei responsabili serve, perché così si ha chiara anche una strategia di lotta, si è chiaro dove andare ad attaccare, ma sappiamo anche che basta, cioè parallelamente, appunto anche dal punto di vista intersezionale, c'è bisogno anche di fare lotta per sovvertire totalmente la questione, perché come si dice, morto un capitalista se ne fanno altri due, tre, quattro, no? Morto un privato ne escono altri mille. Quindi sì, individuiamo i responsabili, ma allo stesso tempo cerchiamo di individuare le radici dell'albero di questi responsabili, perché vanno sradicate le radici, altrimenti continuiamo a vedere i frutti marci, ma ok, li togliamo, tagliamo l'albero, potiamo, ma sappiamo che non basta.
Sì, poi di sicuro non abbiamo letto, diciamo, libri di web marketing, anche se io penso che prossimamente ve ne faccio prestare uno che mi interessa. Però, nel senso, noi abbiamo iniziato un po' così a caso, anche tutta la lotta dell'università, cioè il sondaggio l'abbiamo fatto completamente a caso, senza mai aspettarci una cosa del genere, senza mai aspettarci di finire, ad esempio, a parlare col rettore di tutta quella roba. Però poi ovviamente quando individui una strategia che funziona, poi la replichi, no? Cerchi di replicarla declinandola anche per altre cose.
Allora, non ho domande da fare. Posso sì. Però dire una cosa. Appunto, loro non lo dicono per modestia, però sicuramente le Femin sono state tra i protagonisti, tra i motori del tutta la mobilitazione per la salute pubblica in Calabria. Questo è un dato di fatto. Ogni tanto le avete viste anche voi sulle reti nazionali e ci si chiede, si può andare da Giletti e rimanere credibili? Questo è un bel punto interrogativo. Se quella cosa non è il tuo punto di arrivo, ma è un incidente di percorso o è uno strumento che usi per raggiungere le altre persone nel resto d'Italia, ma il lavoro che fai è quotidiano, e quando parlo di quotidiano intendo ogni giorno, perché Ciroma nel primo lockdown ha attivato un programma che non esisteva prima, le cui colonne erano le Femin insieme ad altre associazioni, insieme ad altri soggetti, che si chiamava Chi stiamo passando, cioè quello che sta succedendo, che caspita ci sta succedendo, che era un programma quotidiano in cui noi per vivere lo spazio pubblico che non potevamo vivere fisicamente, abbiamo scelto le nostre frequenze e le abbiamo aperte ogni giorno, avendo, come dire, triplicando la quantità di ore di diretta, di programmi, di format che ci siamo inventati, e loro hanno preso in mano lo strumento e l'hanno utilizzato quotidianamente. Quindi questa cosa qui accade nella TV nazionale perché hai il video giusto, ma tu hai il video giusto che dimostra che quello lì è un incompetente, non perché l'hai fatto tipo stile Iene, che ti costruisci la notizia e poi la vai a fare, perché te lo ritrovi dalle settimane scorse, perché tu per un altro cazzo eri andato a bussare a quella porta e avevi avuto l'intelligenza di portarti un telefono. Secondo me questa cosa qui, il lavoro quotidiano che sedimenta, e quando arriva quello nuovo dice: guarda, io questo qua l'ho già incontrato per un altro motivo e ti posso già dire che purtroppo è un coglione e noi stiamo morendo letteralmente. Secondo me è il mix che ha prodotto i risultati che abbiamo visto, per cui c'era la mobilitazione sicuramente molto sentita, ma poi c'era un potenziale narrativo esplosivo, cioè alcune contraddizioni sono clamorose, sono così clamorose che basta farlo notare che c'è un ospedale occupato da un anno che potrebbe, cioè poteva essere pronto in poche ore e poteva essere reso funzionante in poche ore, e nello stesso momento, negli stessi giorni, si costruiva un ospedale da campo con l'esercito, che poi neppure è servito perché c'erano state 5 persone in tutto, e poi l'hanno riconvertito a centro vaccini perché non sapevano che farsene. Cioè, queste contraddizioni qua superano come dire, il background e diventano delle notizie per forza del paradosso, cioè del paradosso che tu sei in zona rossa non per la quantità di morti, perché l'industrializzazione per fortuna non c'è mai arrivata, noi non eravamo Brescia, non eravamo perché qualcuno ha pensato di chiudere 18 ospedali, per cui tu hai un ospedale nel tuo comune che potrebbe essere reso funzionante con pochissimo sforzo, però se ti piglia un infarto devi farti 80 chilometri. Cioè, questo paradosso stride adesso, strideva ancora di più un anno fa, e lì loro sono andate a mettere il dito, a dire: ma possibile che questa è l'unica cosa da fare? Possibile che non si può fare, appunto, l'aborto farmacologico non è possibile? Quella contraddizione lì era debole, parliamoci chiaro, basta scalfirla un po', non è tutto il capitalismo, è questo singolo ufficio, si può migliorare un pezzettino, quella sedimentare questi piccoli risultati, secondo me è la chiave. Cioè, tu non vai, non miri alle lotte nazionali, non miri a distruggere il patriarcato tout court, lo fai partendo dalla singola esperienza. Dici: guarda, all'università c'è questo qui che fa il simpatico con tutte le studentesse, possiamo chiedergli conto, possiamo dire: guarda, sei sicuro che tu puoi fare sta cosa? Questo singolo caso contiene tutti i discorsi, però l'abbiamo visto anche da questo incontro qui, appartengono a una nuova generazione in cui tutti questi discorsi che noi ci facciamo da anni, tutti sti pipponi, se li lasciano alle spalle. Secondo me l'altra forza è proprio questa, cioè il fatto che loro arrivano dopo e si portano appresso tutte le cose che ci portiamo noi sulle spalle, quindi sono più freschi, più capaci e anche più banalmente liberi di mischiare l'attivismo politico all'informazione sessuale, anche al divertimento, perché i programmi sono anche divertenti. A tal proposito vi voglio incastrare davanti a tutte le radio del... stiamo aspettando ancora che ci sia l'edizione di quest'anno, quindi questa cosa qui, se per favore la potete annunciare pubblicamente, ci stanno ascoltando anche a Cosenza, quindi se la potete annunciare pubblicamente che ci sarà una nuova edizione del programma delle Femmin, fa piacere. E non ci sono domande, progetti per il futuro?
Sì, allora ci teniamo ad annunciare che ci sarà un nuovo programma di Femmin nell'immediato, appena torniamo. No, grazie Dario per aver aggiunto elementi importanti. Però c'era un'altra questione che riguarda proprio la radio, sicuramente lo faremo e cercheremo di coinvolgere anche persone nuove. Vabbè, non mi addentro a dire cose di cui non ho discusso in assemblea, quindi ok. però diciamo, c'ho un'idea, perché lo strumento radiofonico è importante soprattutto in un'ottica femminista, ecco quello che potevo dire, non ho detto di no. Perché? Perché io ho notato dalla mia esperienza personale, magari fallace, però anche politica, che le donne hanno più difficoltà a parlare in generale, ad esporsi, a parlare in pubblico, a parlare con altre persone. In assemblea io noto che di solito nelle assemblee miste le donne erano quelle che parlavano di meno, venivano più interrotte. E questo in qualsiasi ambito, anche negli ambiti che dovrebbero essere safe. E che comunque si fa difficoltà ad uscire da determinate dinamiche. E quindi in un certo senso le donne sono più insicure forse, che come dice Barbero, però la differenza di quello che dice Barbero è una questione sovrastrutturale di sicuro, non strutturale. È una questione che comunque una donna ha più difficoltà, ha una soggettività comunque che non è un uomo, che si riconosce come un uomo. Ha più difficoltà, è meno spigliata, ha più difficoltà ad esporsi, perché sa che sarà oggetto di critiche, di giudizio, che ho notato molto questa differenza della mia esperienza politica, poi ognuno è libero di contraddirmi ovviamente, però io ho notato questa cosa. Lo strumento radiofonico è un grande strumento per questo, anche per superare questo, per dare delle narrazioni che siano al di fuori dell'ottica, della visione, dello sguardo maschile anche sulle cose. E anche come approccio, anche a livello comunicativo, come linguaggio, a me ha aiutato tantissimo, perché non ero abituata a parlare in pubblico, ero una persona molto timida, a tratti sociopatica, quindi e la radio invece mi ha dato proprio questa capacità poi di andare a ruota libera a dire quello che pensavo, perché poi sostanzialmente a volte mi dicono ma forse sto dicendo una cazzata, forse non vorrei dire una cazzata, no? Sento spesso, no, delle ragazze dire queste cose. E invece questo è uno strumento che ti dà più sicurezza, che ti dà più forza, potere, diciamo. Il fatto di riuscire a padroneggiare il linguaggio, a parlare in pubblico, pubblicamente, è una cosa potentissima. Perché poi una donna inevitabilmente, visto che è una cosa che non si vede spesso, cioè che si vede meno rispetto agli uomini, attira l'attenzione anche rispetto a quello che sta dicendo.
Beh, io concluderei con una citazione però ribaltata più o meno, da una stanza per me, tutta per me, a una radio tutta per me, no? Quindi è quello di cui abbiamo bisogno alla fine.
Questa è Femmonair.
Anticapitalista, siamo femministe, siamo antifasciste, siamo femministe. Per le strade dico senza tuce viste, sul territorio noi lottiamo, siamo le protagoniste del cambiamento che portiamo, perché siamo stufe del trattamento che ogni giorno riceviamo, stufe di passare da vittime impotenti. Vieni su Radio Ciroma che se ne discute tutti i mercoledì alle 17 su Radio Ciroma. Parleremo dell'aborto e di come funziona, delle mestruazioni, smantellando tutti quei tabù. Noi lottiamo affinché sia libera pure tu da questa violenza che ci opprime dalla nascita, da quella fisica, economica, quella morfosintatica. Vogliamo liberarci da tutte queste catene, e possiamo farlo solo se lottiamo insieme. Libera davvero solo se davvero lo vogliamo. Siamo noi a sorreggere, se ci fermiamo non cadiamo.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.